Allora, la nostra Costituzione, come vedete, ha un preciso motivo di essere rigida. È rigida perché ha come obiettivo quello di limitare il potere del Parlamento democraticamente eletto e in particolare il potere della maggioranza che occupa il Parlamento e che esprime il governo. Questo significa che la maggioranza da sola non può cambiare la Costituzione, però attenzione, la nostra Costituzione nel panorama mondiale è probabilmente quella più facile da cambiare. Qui per esempio La Germania prevede che la legge sia approvata dai 2/3 dei membri del Bundestag e 2/3 dei voti del Bundesrat. Il Bundestag è l'Assemblea federale, è il Parlamento, la dieta, il tag viene tradotto in dieta perché c'è questa cosa del giorno, e che è la Camera elettiva. Mentre il Bundesrat, che non è un ramo del Parlamento come dicono invece di solito, è il Consiglio federale dove stanno dentro i presidenti e i ministri dei Länder, delle regioni. E le riforme costituzionali devono avere la maggioranza dei 2/3 di entrambi, non ci sono altri canali possibili. La Spagna prevede che ci sia una maggioranza di 3/5 di ogni Camera, anche lì esiste un sistema bicamerale, uno ramo è eletto direttamente dal popolo, l'altro rappresenta le comunità autonome e le province. C'è un procedimento aggravato quando si vogliono cambiare le parti più importanti, quelle proprio caratteristiche del sistema democratico, la corona, eccetera. Per fare questo ci vuole la maggioranza dei 2/3 e quindi l'immediato scioglimento delle Cortes del Parlamento. Questo è fatto in molti, il meccanismo del genere c'è in molte costituzioni del nord, dove oltre alla maggioranza rinforzata è previsto o lo scioglimento immediato del Parlamento, elezione di nuovo Parlamento, riapprovazione delle riforme, oppure che la riforma entri in vigore soltanto quando viene riapprovata dal Parlamento successivo. Sono tutti sistemi, come vedete, che tendono a un unico risultato, quello di impedire che una maggioranza risicata, la maggioranza assoluta, possa mutare l'assetto democratico della Costituzione. La Francia, c'è un sistema inventato da De Gaulle, la revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente dell'iniziativa, su proposta del Ministro, sia ai membri del Parlamento. Deve essere votata dalle due assemblee, anche in Francia ci sono due assemblee, una votata direttamente dal popolo, l'altra invece rappresentativa degli amministratori locali. La revisione definitiva dopo essere approvata con referendum. Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in congresso. In tal caso il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei 3/5 dei voti validi. Vedete, o c'è una maggioranza semplice, più referendum necessario, oppure il Presidente della Repubblica che propone la riforma e il Parlamento la approva a maggioranza dei 3/5. Gli Stati Uniti hanno un sistema da mal di testa, tenete presente che l'ultimo emendamento è stato approvato nel 2009 forse, ci ha messo soltanto 200 anni. Hanno cominciato a proporlo nel 1789, adesso sarà un anno più, un anno meno, ma non importa. E tanto è vero che quando l'hanno approvato definitivamente qualcuno ha detto: ma scusate, questo non è un emendamento. Attraverso 200 anni non ci può essere una procedura di cambiamento della Costituzione. Ma la norma, come dire, che in Italia ci avrebbe messo 700 anni ad essere approvata, perché dice semplicemente che quando un'assemblea elettiva aumenta lo stipendio dei propri membri, questo aumento decorre dalla legislatura successiva, per cui i membri di un'assemblea non votano il loro stipendio ma quello dei loro successori, e voi capite che questo crea qualche difficoltà. Ogni qualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione oppure, su richiesta di due terzi delle legislature, parlamenti dei vari Stati, convocherà una convenzione e alla fine dovrà essere approvata da tre quarti degli Stati. Capito che è un meccanismo micidiale, per cui emendare la Costituzione americana è considerato sostanzialmente impossibile, e in America c'è tutta una letteratura che invece mostra come la Costituzione americana sia soggetta a modificazioni di fatto dovute a cambiamenti, interpretazioni e così via. È un problema. Danimarca non se ne importa niente, e Belgio neanche, dai, insomma, non è bisogna darle tutte, la Grecia è particolarmente complicata. L'Italia, questa è la nostra norma. Sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Da noi ci sono due votazioni. La prima votazione è la prima votazione a maggioranza semplice. Non è chiesto nulla di diverso dalle leggi. Adesso vedremo un po' le maggioranze. Lo vedremo poco, vediamolo subito, va, le maggioranze, che sono una di quelle cose su cui si sentono le peggiori bestialità, veramente certe volte imbarazzanti. Dove sono? Questo non ci interessa più, facciamo un po' di pulizia. Io mi sono sentito dire anche da una simpatica ragazza che certe cose sono approvate a maggioranza di un decimo. Capite che la maggioranza di un decimo, la maggioranza di decimo è una sfida alla comprensione umana, uno entra in vibrazione con una cosa del genere. Perché siccome voi, tutti voi, siete qui dentro per fuggire a qualsiasi matematica, e nessuno vi ha detto che il diritto è matematica a parole, come si diceva una volta, allora anche il concetto di una maggioranza, che cosa sarà la maggioranza? Numeri. Allora, maggioranza relativa, questa è nelle elezioni, ci interessa questa cosa? Ma, no, sì. Andiamo a vedere l'altra, no, non è questa. Maggioranza nelle deliberazioni delle Camere. La maggioranza relativa, o detta anche maggioranza semplice, è metà più uno dei voti validi. Il concetto di maggioranza è sempre legato al concetto di metà più uno, ok? Per cui se i deputati presenti sono 100, la maggioranza è bravissimi, bravissimi. È solo che la maggioranza relativa si calcola su chi effettivamente vota. Per cui se i 130 sono i deputati, ma se 30 stanno al bar, altri 20 stanno in un altro posto che non è bene nominare, e altri 70 se ne stanno a casa perché hanno l'influenza, e alcuni si astengono, quanto è la maggioranza? Non si sa. Bisogna vedere quanti sono i voti validamente espressi. chiaro? La maggioranza semplice è così. Siccome noi ci vogliamo veramente male in questo paese, abbiamo anche solo due camere elette direttamente dal popolo, che però hanno deciso di adottare due significati diversi di voto valido. Per cui alla Camera dei Deputati chi si astiene è considerato non presente, non è un voto valido. Per cui chi si astiene, chi scrive maledizioni, chi annulla la scheda, sono tutti voti non validi. Alla fine la maggioranza si calcola sui sì contro il no. Okay? Basta che uno dei due ha un voto in più e la maggioranza relativa. Al Senato invece i voti validi sono anche gli astenuti. Per cui se uno si astiene al Senato è come se votasse no. Per astenersi veramente deve uscire ed essere assente. Questo complica naturalmente tutti i conteggi, ma il principio è lo stesso. Data un'assemblea di votanti, la maggioranza relativa è la maggioranza dei voti validamente espressi. Mentre la maggioranza assoluta è la maggioranza degli aventi diritto al voto. Questa è certa per definizione. Essendo 630 i deputati, la maggioranza assoluta è 316, giusto? Metà sarebbe 315, più 1, più 1 è facile, no? È che non abbiamo 360 dita, fa 316, mentre il Senato, dove sono 315 più senatori a vita, per cui questo complica un po', diciamo che se fossero 316 la maggioranza sarebbe 159, capacità di calcolo mentale fenomenale, ce la potete fare, con un po' di esercizio. La maggioranza qualificata è invece una frazione diversa e superiore a metà più uno, che non è una frazione, metà sarebbe una frazione, è la maggioranza dei tre quinti, dei due terzi e così via. Ed è espressamente indicata in Costituzione. Qua faccio l'esempio dell'articolo 79 che riguarda l'amnistia, indulto, ma altrettanto può essere per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei giudici costituzionali e così via. Qual è il principio che è difficile cacciare in testa ai vostri colleghi, a voi no perché siete splendidi, che il Parlamento di regola decide a maggioranza semplice, cioè a maggioranza relativa. Le eccezioni sono pochissime. Per esempio, i regolamenti parlamentari, il regolamento della Camera e del Senato devono essere approvati a maggioranza assoluta. Per eleggere il Presidente della Repubblica ci vuole nelle prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi e poi la maggioranza assoluta. Per eleggere i giudici costituzionali ci vuole le prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi e poi la maggioranza dei tre quinti e così via. Ma sono tutte ipotesi previste in Costituzione, perché la regola è che le leggi vengono approvate a maggioranza assoluta. Anche la fiducia del governo viene approvata a maggioranza relativa, ho detto assoluta prima. Le leggi sono approvate a maggioranza relativa, la fiducia e la sfiducia sono approvate a maggioranza relativa. Questa ragazza sosteneva che il governo deve avere la maggioranza di un decimo e voi capite che questo è bellissimo, perché potremmo finalmente avere 10 governi insieme, che è molto democratico. Abbiamo due camere e 10 governi. E ovviamente il governo deve avere la maggioranza nella votazione che gli dà la fiducia, che è una votazione come le altre, che è a maggioranza semplice o relativa. Tanto è vero che abbiamo avuto in Italia l'esperienza di governi delle astensioni cosiddette. Per esempio il Partito Comunista si è astenuto dal voto della fiducia del governo che si è formato dopo il rapimento e l'uccisione di Moro. Quello era un governo che si basava sull'astensione di un partito. Non aveva forse la maggioranza assoluta dei voti, ma aveva la maggioranza relativa perché il Partito Comunista si asteneva e il Senato usciva e così consentiva al governo di vivere. Ok? Non è difficile, vero? Non è difficile. Diciamocelo. Ci sono nella vita cose ben più complicate. Ciò nonostante, ne tocca anche parlare di queste cose. Il procedimento di revisione costituzionale ha un suo andamento, rappresentato da questa cosa che è presa dal vostro meraviglioso libro di testo, e che vi dice qual è il procedimento, perché è un procedimento rinforzato. Perché le leggi di solito sono approvate da una Camera, poi se l'altra Camera le approva nello stesso testo, sono promulgate. Lo vedremo la prossima settimana. Per la le riforme costituzionali no. C'è una prima lettura nella prima Camera, che approva il testo finale a maggioranza semplice, maggioranza relativa, poi passa all'altra Camera. Se l'altra Camera non porta emendamenti, la prova con maggioranza relativa, a questo punto devono decorrere 3 mesi, e dopo 3 mesi c'è una seconda lettura nella prima Camera, questa volta con una maggioranza qualificata. Se entrambe le Camere approvano la riforma costituzionale a maggioranza dei 2/3, quella viene promulgata. Se invece viene approvata con maggioranza almeno assoluta, viene pubblicata la legge e ci sono 3 mesi perché le minoranze parlamentari, le regioni o 500.000 elettori chiedono il referendum. Ok? Allora, la presente riforma costituzionale è stata approvata una volta al Senato, poi è andata alla Camera che li ha emendate, ha portato gli emendamenti, poi è andata al Senato che ha portato altri emendamenti, poi è tornata alla Camera che l'ha approvata definitivamente. Poi sono passati 3 mesi, è tornata al Senato che l'ha approvata con maggioranza assoluta, tutte le votazioni hanno avuto almeno il 57% dei voti delle assemblee, e poi è passata alla Camera che l'ha approvata con maggioranza assoluta. Il giorno dopo è stata pubblicata la legge sul Gazzetto Ufficiale e hanno chiesto il referendum le minoranze parlamentari, nonché il gruppo, hanno raccolto le firme, il gruppo dei sostenitori del sì, non quelli del no, non sono riusciti a raccogliere le firme, ma quelli del sì. E uno dice, ma come, tu sostieni il sì e provochi il referendum sulla approvazione della Costituzione? E la risposta è politica. Visto che il referendum comunque era stato chiesto alle minoranze parlamentari, quindi si sarebbe fatto, non si è voluto lasciare che la campagna della raccolta delle firme fosse fatta soltanto dal no. Era una fase di campagna elettorale, per cui hanno fatto i baracchini per la raccolta delle firme del sì. E questo referendum sarà votato il 4 dicembre, come forse avrete saputo. Questo referendum ha una caratteristica. Noi abbiamo 2 referendum, uno abrogativo, articolo 75, e uno costituzionale, articolo 138. Sono 2 cose totalmente diverse, anche se naturalmente gli avvocaticchi sono sempre là che cercano di spiegare che uno condiziona anche l'altro, non c'entrano niente. Mentre il referendum abrogativo è uno strumento dato al corpo elettorale per abrogare leggi già in vigore, il referendum approvativo, chiamiamolo così, o oppositivo, il referendum costituzionale, è una facoltà data a elettori o minoranze parlamentari di provocare un voto del corpo elettorale sulla proposta di riforma costituzionale, dove il voto è sì o no. La proposta di riforma può riguardare un singolo articolo, come è stato fatto nel 2012 con l'articolo 81, ma non è andato al referendum perché quella riforma l'hanno approvata con maggioranza di 2/3, e può riguardare un singolo articolo o può riguardare una quantità non definita di articoli. E non c'è un procedimento diverso in un caso o nell'altro. Chi decide se la richiesta di referendum è legittima, cioè fatta secondo le regole, è un ufficio della Cassazione, fatto da presidenti di sezione della Cassazione. i quali controllano le firme, controllano le delibere e poi decidono il quesito. Ma il quesito, che ne dica il mio caro amico Valerio Nida, non è una cosa libera, ma è una cosa vincolata. Andiamo nei materiali del sito, c'è la legge, incrociate le dita, 352 del 70, che è la legge che disciplina il referendum. Andiamo all'articolo 16, che dice, e qua vedete l'origine del problema, il quesito da sottoporre al referendum consiste nella formula seguente, due punti, virgolette, approvato il testo della legge di revisione dell'articolo o degli articoli della Costituzione, questo non è approvato, è approvate, hanno sbagliato anche di copiare la legge, ma... e c'è scritto approvate perché è una domanda, approvate voi, approvate il testo della legge di revisione costituzionale, della revisione dell'articolo della Costituzione concernente, approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il numero eccetera, ovvero, seconda ipotesi, approvate il testo della legge costituzionale concernente, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il numero del. Allora, qui si sono scatenate improvvisamente una serie di considerazioni più o meno serie. Valerio Nida fa un ragionamento sofisticato e dice, vedete, in un caso si parla di legge di revisione dell'articolo degli articoli, nell'altro caso si parla del testo della legge costituzionale concernente. Queste due ipotesi, dice lui nel suo ricorso, riguardano due leggi costituzionali diverse, perché una è la legge che riforma la Costituzione, revisione della Costituzione, l'altra è una legge costituzionale che non incide sul testo della Costituzione, ma è una legge costituzionale in più. La stessa Costituzione rinvia, per esempio, la disciplina della Corte Costituzionale a una legge costituzionale, allora per quella legge costituzionale ecco ci sarebbe questa ipotesi. Questa è la raffinatissima interpretazione che naturalmente è suggestiva, no? Uno può dire, beh, in un caso si parla di revisione dell'articolo, dall'altro si parla del testo costituzionale. C'è solo un piccolo particolare non trascurabile, è che l'Ufficio Centrale della Cassazione non è la prima volta che approva un referendum costituzionale, ma è la terza volta. La prima volta è stata con la riforma del titolo quinto del 2001, la seconda volta è stata con la riforma della seconda parte della Costituzione voluta da Berlusconi e Bossi. Abbiamo avuto due referendum, il primo approvato la riforma del titolo quinto, il secondo ha bocciato la riforma Berlusconi. Per cui questa è la terza volta. E nelle altre tre volte come si, le altre due volte come si è comportata la Cassazione? Esattamente come in questa terza volta, cioè ha usato la seconda ipotesi e ha preso il titolo della riforma, il titolo della legge costituzionale e l'ha messo dove qua ci sono i puntini puntini, per cui non si è inventato nulla, ha preso il titolo della legge di riforma e l'ha messo dentro nel quesito. Quindi è una prassi di giurisprudenza della Cassazione che è ormai consolidata, 100% dei casi si è comportata così e nessuno delle altre volte ha avuto il dubbio, nessuno ha mai sollevato questo dubbio, è la prima volta che si solleva questo dubbio, che uno potrebbe anche dire, beh, insomma, non è che a un certo punto si cambia la giurisprudenza perché qualcuno, pur autorevole, ha deciso di cambiarla, non funziona così il mondo del diritto. Brunetta dice è un quesito, poi tutta una serie di contumelie, vigliacco, traditore, falso, è il titolo della legge. Allora, il signor Brunetta, che si considera un mancato premio Nobel dell'economia, suppongo, mancato di parecchio, però mi sa, e viene pagato per stare, senatore lui, o deputato. Comunque, lui ha avuto 3 volte la possibilità di incidere sulla legge, nonché sul titolo, ma non ha mai contestato il titolo. Tu vedi una legge costituzionale che ha un titolo che non ti piace e prima cosa dici: cancelliamo questo titolo e mettiamo delle cose diverse. Perché non l'hanno fatto? Perché non ci hanno pensato. Il titolo è così sconvolgente perché il titolo, se l'avete letto 1000 volte, dice concernente il superamento del bicameralismo paritario, l'abbassamento dei costi delle istituzioni politiche e così via. Probabilmente chi ha scritto il titolo è furbo, è un politico che ha pensato di scrivere un titolo che fa colpo. Certo che se avesse messo invece la modifica degli articoli 56, 57, 58, 70, 72, 117, 100, non avrebbe fatto un favore ai cittadini, no? Ecco, insomma, sono ragazzi e litigano perché sono litigosetti. L'altra cosa che è venuta fuori, ed è la cosa più perniciosa, è che sia nel giudizio che va questa mattina, forse l'hanno già fatto, al TAR Lazio, che in altra sede a cui si è rivolto Onida, si è appalesata l'ipotesi di un'eccezione di incostituzionalità. Per la prima volta dal 1970 qualcuno, appena suonato la sveglia, si sveglia e dice: oh, questo articolo 16 è incostituzionale. Perché è incostituzionale? Perché non lascia ai cittadini di scegliere, gli dà solo la risposta sì o no, mentre il cittadino potrebbe essere d'accordo sul Senato e non sul titolo quinto e non sul Presidente della Repubblica e non sul CNEL. Io per esempio il CNEL lo terrei in vita perché mi piace. E questo, c'è il rischio che questo quesito impressioni il TAR Lazio, che non è uno dei giudici più prevedibili d'Italia, e creerebbe un bel problema, perché a questo punto, di fronte a una questione sottoposta alla Corte Costituzionale, o la Corte Costituzionale si riunisce il giorno stesso e dice: per favore, parlate di cose serie, come dovrebbe, oppure si dovrebbe rinviare il referendum. Vi prego, no, no, non fatemelo. Io al 4 dicembre arriverò forse vivo, soltanto perché dopo c'è il 5 dicembre, di cosa succede nella Repubblica Italiana non mi importa niente, ma voglio smettere di parlare la sera di referendum. Va bene, questi sono fatti miei. È giusto nel merito questa considerazione? No, è totalmente sbagliata. E l'ho scritto nel 1979, prima edizione del manuale, c'è una finestra, che cos'è il referendum costituzionale, dove si spiega l'ovvietà. E cioè che il referendum costituzionale non è un modo con cui il popolo è chiamato a partecipare alla formazione della legge costituzionale, perché questo non è previsto nel nostro ordinamento, è previsto nell'ordinamento che sia francese. Nel nostro ordinamento il referendum costituzionale è uno strumento di minoranza, sono le minoranze che lo attivano e sono le minoranze che portano al voto, non c'è un quorum per quello. L'esempio che faccio sempre è questo: voi immaginatevi se un legislatore particolarmente fascista, e in Italia c'è solo l'imbarazzo della scelta, si facesse persuaso, come si dice in Sicilia, che è uno sconcio che ci siano cittadini italiani che parlano la lingua tedesca. Voi sapete che l'Alto Adige la lingua maggioritaria è il tedesco, e quindi decidesse di abolire questa norma costituzionale dello statuto dell'Alto Adige. Probabilmente gli italiani, che tutto sommato un po' fascistelli, sono l'intimo, e soprattutto sono contro le autonomie, sono contro le autonomie delle regioni speciali e sono contro le minoranze linguistiche, particolarmente quelle tedesche, sarebbero anche disposti a votare sì. Allora, lo strumento dell'opposizione è dato in mano a chi è interessato a opporsi. Ci saranno 400.000 sul tirolesi di lingua tedesca che vanno 401 perché anch'io vado a votare, e, anche se non sono di lingua tedesca, ahimè, e vanno a proporre il referendum e hanno, probabilmente loro vanno a votare in massa, e se gli altri se ne fregano, quel referendum vince e la legge è bloccata. Qui non c'è quorum e non c'è nessuna disponibilità del quesito. È uno strumento di opposizione. Tu puoi dire sì o no. Ti piace o non ti piace la proposta, la legge fatta dal Parlamento. Se il Parlamento fa una legge su un unico articolo o lo fa su 80, non cambia il problema. Anzi, probabilmente se fa su 80 articoli diventa più esteso il fronte del no. Cavoli di chi ha scelto questa strada. Non c'è nessuna autorità che possa spacchettare, come si dice. Chi è? Il Parlamento fa una legge e qualcuno decide, vabbè, la votiamo per tranche. Una prima tranche riguarda il Senato, poi si dice, beh, ma il Senato senza il titolo quinto non ha senso perché c'è un rapporto compensativo, una cavolata, ma si dice, votiamolo insieme. Allora c'è un referendum sul CNEI, tutti dicono sì, un referendum sul decreto legge e tutti dicono sì, un referendum sulle nuove maggioranze per eleggere il Presidente della Repubblica. E tutti dicono sì, e poi un referendum sul Senato e qualcuno dice no, e magari vince il no, e il referendum sul titolo quinto, oh, su quello vince il sì. E cosa viene fuori? Un pataracchio, non è un testo costituzionale. Cioè bisogna essere, come dire, un po' nubilati per avere questa idea, no? Che ci sia un'autorità diversa da quella che ha deciso la legge, che decide cosa si vota. Chi è? Un giudice? È il giudice che compone, l'ho definita la Costituzione Billy dell'IKEA, no? Cioè il fatto che tu prendi armadi componibili e poi li componi la tua biblioteca, ma la Costituzione non funziona così, per cui nel merito questa eccezione secondo me sarà sicuramente ritenuta inammissibile, però dei giudici si può fidare con una certa prudenza. E quindi poi entro oggi dovremmo sapere cosa decide il TAR Lazio, secondo me non è un problema, però vedremo cosa ne pensa il TAR Lazio, che ha l'autorità che io non ho in questo momento. Ah, ma io dovevo parlarvi della cosa più importante di tutte, che sono i limiti della revisione costituzionale. Allora, l'articolo 139, c'ho 7 minuti, vi chiedo attenzione, ci dice solo questo: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo è l'unico limite espresso in Costituzione, ed è un limite che ha una sua ragione storica. L'Assemblea Costituente è stata eletta contestualmente al referendum istituzionale, per cui la forma repubblicana è una scelta sovrana del popolo italiano, a cui anche i nostri costituenti erano vincolati. Di conseguenza, con non soltanto la Costituzione è vincolata alla forma repubblicana, ma anche gli strumenti di modifica della Costituzione, in base al principio che nessuno può conferire più potere di quanto abbia. Ve lo dico in italiano invece che in latino, così lo capite. Cioè i nostri costituenti non potevano non dire che il cambiamento della forma repubblicana non è uno strumento legale in base a questa Costituzione. È una Costituzione repubblicana per volontà pre-costituente, non disponibile dall'Assemblea Costituente. Il problema è solo questo il limite alla revisione costituzionale? E la risposta data dalla giurisprudenza e dalla dottrina, direi unanime, nella risposta è no, non è solo questo limite. Poi tutto diventa molto meno unanime quando si tratta di capire quali sono gli altri limiti. qui c'è una slide troppo carina, sperando che sia questa. Non è questa. Dove è finita la mia slide preferita? Questa sarà. Sì, è questa, è bellissima, mi piace tanto. Voi direte, che cosa c'è di bello? Nulla. Ma a me piacciono le cose un po' sulla Kabbalah ebraica, sulla metafisica, sulla teologia, su questi modi di impazzimento della mente. Io sono una mente freddamente razionale e matematica, per cui sono molto attratto da queste deviazioni e trovo che sia sorprendente la bellezza di questo schema. Allora, noi abbiamo un limite espresso nell'articolo 139, che è l'ultimo articolo della Costituzione, che parla di forma repubblicana. Non si parla da nessun'altra parte della Costituzione di forma repubblicana. Per cui il problema è: cosa vuol dire forma repubblicana? È solo il fatto di avere un Presidente della Repubblica e non un re? È tutto là? E se il re fosse elettivo, sarebbe un presidente o ancora un re? Questo non lo sappiamo. Esistono i re elettivi, il Papa per esempio è un monarca elettivo. Allora si dice, dove si parla della forma repubblicana? Nell'articolo 1, è qui, l'esoterico impazzisce, la fine e l'inizio che si congiungono, il cerchio magico. Ed è così, ed è divertente, ma è così, nel senso che l'articolo 1 ci dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e parla della sovranità. L'ultimo articolo ci dice che la forma repubblicana non può essere modificata, ecco che i due estremi si fondono in un'unica idea, che è quella che è stata sostenuta anche dalla Corte Costituzionale, nonché dalla dottrina, cioè che non solo il 139, ma anche l'articolo 1 non può essere modificato. È vero che Brunetta, quel premio Nobel un po' mancato, ha detto che andava modificato togliendo fondata sul lavoro, perché ormai il lavoro è una merce, il suo lavoro sarà una merce, chi lo paga? Ancora devo capirlo. Però resta questa idea delle due cose che si fondono, e la Corte Costituzionale ha detto di più, ha detto che non soltanto l'articolo 1 è protetto dalla revisione, ma è protetto dalla revisione anche tutto ciò che sta dentro nella Costituzione e che possa essere ricostruito come principio supremo. Allora, i diritti fondamentali sono un principio supremo? Il suffragio universale e l'eguaglianza del voto è un principio supremo? Il Parlamento, la separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, la garanzia della rigidità costituzionale e il fatto stesso di avere una Costituzione rigida, sono principi supremi? La Corte Costituzionale ha detto di sì. Notate, ha detto di sì in quali contesti? In contesti un po' particolari. Per esempio, ha detto che questi principi resistono all'immissione nel nostro ordinamento di norme di altri ordinamenti. Per esempio le norme concordatarie, vi ricordate i camioncini, i rubinetti? Le norme concordatarie entrano ma non possono violare i principi fondamentali, e l'ha fatto valere per esempio a tutela della sposa e del suo diritto d'azione, della sposa minorenne. Lo ha detto anche per le norme dell'Unione Europea, anche le norme dell'Unione Europea non possono modificare i principi e violare i principi costituzionali. Lo ha detto ancora sul diritto di tutela dei diritti, sul diritto di azione. E poi in un obiter dictum, un giorno vi spiegherò la differenza tra un precedente e un obiter dictum, cioè una argomentazione che non è decisiva per la sentenza, lo ha detto anche per le riforme costituzionali. Anche le leggi di riforma costituzionale possono essere sottoposte alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale fa valere questi principi, che ovviamente sono principi che non sono scritti in nessuna parte, ma che la stessa Corte Costituzionale ritiene di poter far valere e quindi di elaborare. Ecco perché, e dopo vado via, vi assicuro, sono le 13 in punto, nel gradino della gerarchia delle fonti, dove ci sono i principi supremi e le altre norme costituzionali, esiste una piccola gerarchia interna. Per cambiare una qualcosa nella Costituzione, per esempio cambiare la composizione del Senato, non si va a ledere i principi supremi. Se noi dicessimo che anche la Camera non è elettiva, sicuramente violeremo un principio supremo, ma questo principio supremo non sta scritto, non è che uno lo cerca e lo trova da qualche parte. È semplicemente un monito della Corte Costituzionale che dice: attenzione, si parla di revisione della Costituzione, ma non di sostituzione della Costituzione nei suoi tratti caratteristici. E questo vi spiega anche perché alcuni dei sostenitori del no dicono: questa non è una legge di revisione costituzionale, perché cambia tutto l'assetto costituzionale. Balle, ma si dice, e il problema sta là. Per cui al limite noi potremmo avere, anche una volta che passa la riforma costituzionale, qualcuno che impugna la legge di fronte alla Corte Costituzionale per sapere se questa legge va contro i principi supremi. E se la Corte Costituzionale dicesse di sì, la legge sarebbe dichiarata illegittima. Ci vediamo nel pomeriggio.